Leggiamo dal capitolo 15 di Giovanni i versetti da 12 a 17. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Non vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, amatevi gli uni gli altri. Nel brano precedente abbiamo visto un po' il rapporto dei discepoli con Gesù, di Gesù con i discepoli. In questo brano vedremo maggiormente il rapporto dei discepoli tra di loro e nel brano che seguirà il rapporto dei discepoli di Gesù col mondo. Questo breve brano inizia e termina con le stesse parole, che formano quasi da cornice al brano intero. Amatevi gli uni gli altri. Amatevi. Questo è il mio comandamento. Questo vi comando. Gesù dà un comandamento suo. Qui vediamo Gesù che è proprio più grande di Mosè. Mosè ha dato i comandamenti di Dio al popolo. Gesù dà il suo comandamento, perché Gesù è Dio. Gesù è voce di Dio che dà il suo comandamento. E il comandamento di Gesù è uno solo. Amatevi. È uno solo perché li comprende tutti, perché chi ama, dirà San Giovanni nella sua prima lettera, chi ama dimora in Dio, chi ama fa quello che fa Dio, chi ama non ha bisogno di fare altro, vive già dentro la vita di Dio, perché Dio è amore. Amatevi gli uni gli altri. Questa parola fa da cornice, ripeto, a questo breve brano, nel quale Gesù cerca di spiegare qual è l'origine dell'amore, qual è la natura dell'amore, qual è la realtà dell'amore, la forza e la destinazione dell'amore. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Questa parola è importante, perché se si dicesse soltanto amatevi gli uni gli altri, rischiamo nella nostra povertà di sapienza e nella nostra povertà di amore di ritenere che amare gli altri sia accontentarli. Invece se noi accontentiamo gli altri, non li amiamo, perché rischieremmo di farci servi dei loro capricci, di farci servi delle loro passioni, Amare gli altri quindi non vuol dire accontentarli, ma vuol dire, semmai, accontentare Dio per loro. Come io vi ho amati. Solo Gesù sa amare veramente al modo di Dio e quindi noi dobbiamo imparare da Lui. L'unico amore vero verso gli uomini è quello che esce dal cuore di Gesù. Perché l'amore vero di un uomo per un altro uomo è l'amore del figlio di Dio per un altro figlio di Dio. L'unico amore da imitare, da aver davanti agli occhi, da assumere, è quello di Gesù, come io vi ho amati. E allora vedete com'è importante, proprio perché noi possiamo amare i fratelli, che ci fermiamo in contemplazione, che ci fermiamo a guardare Gesù, a osservare il suo comportamento, il suo modo di fare verso gli uomini, che ci fermiamo a leggere, meditare, osservare, penetrare il Vangelo. Per questo il vero amore di un cristiano verso gli altri è sempre accompagnato, tutti i giorni accompagnato da qualche tempo, direi da qualche ora, ma almeno da qualche mezz'ora di meditazione, di adorazione, di contemplazione di Gesù. Perché Gesù non ha detto semplicemente amatevi gli uni gli altri, perché sapeva che avremmo rischiato grosso. Avremmo rischiato invece di donare amore, di accontentare le passioni del proprio. Ma ha detto amatevi come io vi ho amati. Quindi, prima di tutto, guardatemi. Prima di tutto, osservatemi. Quindi il primo amore che noi possiamo dare al nostro prossimo è quello di fermarci in adorazione e contemplazione di Gesù. Quindi quell'ora che perdiamo davanti al Signore non è da disgiungere dall'amore al prossimo, è l'inizio del nostro amore al prossimo. Senza quello neanche cominciare ad amare il prossimo. Quelle ore che perdiamo fermi davanti al Santissimo oppure davanti ad un brano del Vangelo, quelle ore sono il primo atto di amore per il nostro prossimo, per i nostri fratelli. Il primo passo dell'amore. Come ci ha amati Gesù? Difatti, se noi guardiamo Gesù, anche lui ha fatto così. Il suo primo amore per gli uomini è stato fermarsi a contemplare il Padre. Addirittura il suo amore per i suoi genitori non ha mancato di questo particolare. 3 giorni nel Tempio ad ascoltare i dottori della legge, cioè 3 giorni ad occuparsi della parola di Dio, nonostante l'affanno dei suoi. E quei 3 giorni sono stati un atto di amore di Gesù per i suoi genitori. Anche se a prima vista non sembra. Ma invece è stato così. E poi ancora i 40 giorni di deserto sono stati un grande atto di amore di Gesù per tutta l'umanità. Perché in quei 40 giorni Gesù ha osservato l'amore del Padre e ha imparato. E se ne è riempito il cuore. E ha guadagnato libertà interiore da tutti i condizionamenti dei potenti, dei ricchi, dei prepotenti. degli invidiosi, dei gelosi, degli ipocriti. In quei 40 giorni, contemplando il Padre, il suo cuore si è arricchito enormemente di libertà da tutti i condizionamenti degli uomini e delle cose, eccetera. E poi ancora Gesù spesso si ritirava in luoghi solitari. E quel ritirarsi in luoghi solitari era amore per gli uomini. Anche se nel suo cuore quel ritirarsi in luoghi solitari era amore al Padre. Ma diventava un dono per i fratelli, un dono per i suoi discepoli. Gesù ci ha amati così, guardando al Padre, osservando il Padre, ascoltando il Padre, facendo la volontà del Padre, offrendosi al Padre, ubbidendo al Padre. Gesù ci ha amati in questo modo, adorando il Padre. Quando Gesù faceva queste cose, si ritirava, ubbidiva, si offriva al Padre, allora Gesù ci amava. La vita di Gesù, i giorni di Gesù, i passi di Gesù erano offerti al Padre. E li offriva in modo puro e disinteressato. E li offriva in modo nascosto, qualche volta anche con sofferenza, come una croce. E così Gesù ha imparato ad amarci in modo disinteressato, puro, libero, in modo nascosto, in modo che costava. Ricordate quando Gesù ha amato Zaccheo e quando ha amato l'adultera? È costato a Gesù. Gli è costato il rifiuto degli altri. Quando Gesù ha amato Zaccheo, tutti gli altri se ne sono andati. Come io vi ho amati, allora guarderemo a Gesù, perderemo del tempo per osservarlo in tutti i particolari che ci sono raccontati dai Vangeli. E quello è il nostro primo amore per il prossimo. Anche noi ci amiamo quando offriamo la nostra vita al Padre, quando ubbidiamo al Padre, allora ci amiamo gli uni gli altri. Io credo che anche un marito ama sua moglie molto quando si offre al Padre, quando ascolta il Padre. Allora la moglie si sente amata dal marito, anche se il marito non fa nulla per lei, e viceversa. L'amore, quindi, reciproco, l'amore tra di noi, non sta tanto nei nostri sentimenti di amore, che sono spesso un legame, che sono spesso un cercare il legame con l'altro, cercare che l'altro si accorga del nostro amore. Ma il nostro amore sta proprio qui, nell'offrirci a Dio. Quando ci offriamo a Dio, i nostri fratelli risultano amati da noi. Succede un po' quello che è successo a quel ragazzo che ha dato i 5 panni a Gesù, li ha dati tutti a Gesù. Tutta la gente è stata amata da quel ragazzo. Quell'offrire i panni a Gesù è stato un atto d'amore per tutto il popolo. Più che se quel ragazzo si fosse messo lui a distribuire ai più vicini qualche pezzo di pane. Per cui io dico qualche volta anche questo paradosso, prendetelo come un paradosso. Noi chiamiamo veramente quando non chiamiamo. Quando invece amiamo il Padre, o quando amiamo Gesù. Amiamo solo Gesù. I nostri fratelli risultano amati da noi, si sentono amati da noi. Non voglio mica cancellare le parole di Gesù con questo, ma capirle meglio, capire come io vi ho amati. Noi ci amiamo veramente quando non facciamo niente per amarci, ma amiamo il Padre. Allora, se amiamo veramente il Padre e Gesù, saremo attenti a qual è il suo amore, la sua attenzione per i fratelli, i suoi desideri per i fratelli, e ci offriamo a farli noi, ma come atto d'amore a Dio, come atto di ubbidienza a Dio. Allora succederà che noi resteremo liberi, siamo capaci di far qualcosa per i fratelli in maniera disinteressata, senza aspettarci il loro contraccambio, perché noi lo facciamo per Dio e ci aspettiamo la ricompensa eventuale solo da Dio. Anzi, non ci aspettiamo ricompensa nemmeno da Dio, perché poveri servi siamo. Lui è degno della nostra obbedienza, però noi sappiamo che Lui non manca di ricompensare. Quando noi amiamo veramente il Padre, i nostri fratelli ricevono attraverso la nostra presenza un dono grandissimo. Perché quando amiamo il Padre, in qualche modo siamo in una dimensione nuova. Siamo in una dimensione di eternità. E quindi i nostri fratelli che ci hanno vicini hanno nella nostra presenza una ricchezza, una novità che il mondo non saprebbe dare. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Ecco Gesù che spiega ancora la bellezza e la grandezza dell'amore. L'amore non è sentimento, sentimentalismo, è concretezza, è dare la vita. Dare la vita può voler dire anche morire. Ma di per sé dare la vita vuol dire dare la vita, cioè dare i giorni che ti vivono, dare le ore, dare il tempo, dare le forze, le energie mentre si vive, fino al punto estremo da non rifiutare nemmeno di morire, da dare la vita in quel senso. Dare la vita per i propri amici, ma darla a chi? Credo che Gesù lo sottintendeva. Dare la vita a Dio, al Padre, come ha fatto Lui. Lui la vita l'ha data al Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Gesù la sua vita l'ha data al Padre. Per il mondo ne ha avuto vantaggio, ma lui l'ha data al Padre. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita al Padre per i propri amici. Di modo che se noi ci occupiamo di qualche persona, ci occupiamo dei fratelli o degli altri, ci occupiamo dei loro bisogni spirituali o dei loro bisogni materiali, ci occupiamo di loro in obbedienza al Padre, per ubbidire al Padre, per fare quello che il Padre ha intenzione di fare nel mondo. Quindi il nostro amore ai fratelli è un atto di obbedienza a Dio. Diventa un amore veramente più bello, più libero per noi e per gli altri, e più grande. Ecco com'è l'amore: dare la vita, offrirsi, donarsi, senza attendere ricompensa, gratificazione, restituzione. L'amore che attende restituzione non è amore. È una forma di egocentrismo. L'amore che attende gratificazione non è l'amore di Dio nel nostro cuore. È un'altra cosa. Perché Dio ci ama senza aspettarsi nulla da noi. Ci dà il suo amore gratuitamente, per questo lo chiamiamo Padre. Come un papà che ama il proprio figlio, non si aspetta il grazie dal figlio per chissà quanti anni. Dopo un figlio educato bene, quando arriverà non so a che età, dirà anche grazie al papà. Ma non sarà capace di dirgli grazie di tutte le cose che il papà o la mamma hanno fatto per lui. Perché nemmeno lo sanno, non se ne rendono conto. E il papà e la mamma amano gratuitamente. Per questo Dio lo chiamiamo Padre. Perché è uno che ama gratuitamente. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Siete miei amici. Gesù vuole instaurare con i suoi discepoli un rapporto non di soggezione, ma di amicizia, quindi di collaborazione. Ci sono varie forme di amicizia. C'è l'amicizia dell'inferiore al superiore. E allora l'inferiore è molto contento di essere amico del superiore, perché ne avrà dei vantaggi. Questa amicizia c'è dentro un po' di interesse. Voi siete miei amici. Gesù per amici intende qualcosa di più. Amici nel senso che siete accanto a me per camminare nella stessa direzione, per fare le stesse cose, voi mi aiutate a realizzare le mie intenzioni. Questa è l'amicizia di chi sta al fianco per fare le stesse cose. Rapporto di collaborazione. Da parte di Gesù c'è questa visione: i suoi discepoli devono essere suoi amici, e vuole così. Però è necessario il sì da parte dei discepoli per poter essere amici. se farete ciò che vi comando. Ecco la condizione per realizzare questa amicizia. Perché Gesù non è uno che prende per il bavero e obbliga qualcuno, lascia sempre libertà. Uno può scegliere di essere suo amico o no. Se farete ciò che io vi comando. E con questi suoi amici Gesù non tiene segreti. Tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. È un segno di grande amicizia, di grande stima. Gesù sa di poter contare sui suoi discepoli. Se dice loro tutto ciò che ha udito dal Padre, è segno che ha fiducia nella loro collaborazione. Così i discepoli si possono inserire in tutti i disegni di Dio. È bella questa franchezza e questa libertà di Gesù di dire tutti i segreti di Dio. E noi lo vediamo nelle vite dei santi spesso, come questi santi conoscono i segreti di Dio. Ci sono persone, ci sono state, forse ce ne sono ancora, che leggono nei cuori, proprio come Dio legge nei cuori. Ci sono persone che vedono nel buio, che vedono al di là, nel futuro, come Dio vede nel futuro. Tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. E poi c'è questa frase che vorrei quasi mettere al centro della nostra attenzione in questo brano, in questa meditazione. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Questa parola ci dà veramente il senso della grandezza dell'amore di Gesù. Io ho scelto voi. È Gesù che ci ha chiamati. Gesù ha chiamato quei discepoli lì, Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, eccetera, Matteo. Gesù li ha scelti lui. Ed essi hanno fatto il passo, hanno detto di sì. Non sono stati loro a scegliere Gesù. E così è oggi per noi. Noi abbiamo delle grandi chiamate che ci cambiano la vita, abbiamo delle piccole chiamate che ci cambiano le giornate. Abbiamo delle piccolissime chiamate che ci cambiano le ore o i minuti. È sempre Gesù che ci chiama il primo. Si potrebbe dire anche se voi siete qui oggi, se voi state ascoltando queste parole, è perché Gesù vi ha chiamati. Non è merito vostro, è merito suo. Io ho scelto voi. E se Gesù ci ha scelti, è segno che ha qualcosa da dirci per darci gioia, per arricchirci, ed è segno che ha qualcosa da chiederci perché ci possiamo offrire a Lui in una maniera più profonda, più grande e più stabile. Io ho scelto voi. Cioè Gesù ci ha visti, ci ha osservati, ci ha amati, ha individuato un atto d'amore da farci o ha individuato un compito da affidarci e ci ha scelti per quello. Più una scelta comprende tutte queste cose. Io scelgo una cosa, la vedo, mi accorgo che è buona, che vale la pena o che può diventare buona, e so cosa fare con quella cosa, allora la scelgo. Così Gesù con noi ci ha visto, ci ha osservato, ha individuato qualcosa da darci e qualcosa da chiederci e ci ha chiamato. Quindi noi siamo sempre debitori verso Gesù, e anche se gli diciamo di sì qualche volta o sempre, non è nostra bravura, è sua bravura. Se gli diciamo di sì qualche volta è solo un grazie per il suo amore che ci ha preceduto. Così possiamo vedere ogni momento della nostra giornata. Quando sono a messa, a noi sembra, ho scelto io di andare a messa, che ho fatto fatica a scegliere perché ho dovuto lasciare da tal cosa o da tal altra. No, è Gesù che mi ha scelto, mi ha chiamato qui. E qui ha qualcosa da chiedermi e qualcosa da darmi. E così con tanti altri avvenimenti della giornata o della vita. Forse anche in questi giorni il Signore ci sta scegliendo per arricchirci e magari anche per chiederci qualche cosa o per chiederci tutto. Perché è capace anche di fare questo lui, chiede anche tutto a qualcuno, tutta la vita, dammi tutta la tua esistenza, come l'ha chiesto a Matteo e a tanti altri. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Stiamo attenti quindi nella nostra vita sempre alla scelta di Gesù. Stiamo attenti se ci chiama, e Lui ci può chiamare con qualche voce interiore, oppure attraverso i fratelli o attraverso la Chiesa. Ci può chiamare, ci può scegliere. Quindi sviluppiamo in noi il senso di riconoscenza, di ringraziamento, e d'altra parte l'atteggiamento di disponibilità. Eccomi, Signore, se mi scegli, eccomi. In modo da ripetere nella nostra vita lo stesso atteggiamento che Gesù ha avuto verso il Padre. Eccomi. Vengo a fare la tua volontà. Eccomi, mandami. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Vi ho costituiti. Costituire credo che si possa tradurre così: vi ho dato dei compiti stabili, vi ho scelto per una missione che dura, che continua, non per una volta e dopo faccio senza, non per un giorno e dopo non se ne parla più. Vi ho costituiti, cioè vi ho scelti in maniera stabile, perché andiate. Questa parola comprende un allontanamento. Andare vuol dire sempre un lasciare, lasciare quello che sarà giunto, lasciare la stabilità, essere pronti al cambiamento. Allontanarsi dal proprio posto, quindi non avere nessun attaccamento a luoghi o a situazioni. Situazioni esterne o situazioni interne. Perché andiate. Il discepolo di Gesù è sempre disponibile, pronto al movimento. Oggi è qui, domani è lì. Oggi vive questa realtà, domani un'altra. Pur conservando questo essere costituito, cioè conservando questa continua sguardo rivolto a Gesù e obbedienza a Lui, però senza fissarsi a nulla di terreno, né a luoghi, né a cose, né a situazioni. Vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, portiate Spirito Santo, diremmo secondo quanto abbiamo visto nell'incontro nel brano precedente. Ovunque il cristiano va, qualunque situazione, li porta Spirito Santo e il vostro frutto rimanga. Lo Spirito Santo che un cristiano diffonde rimane, anche se poi quel cristiano se ne va da un'altra parte. Se è Spirito Santo, quello che il cristiano diffonde, quello poi si propaga a macchia d'olio, conquista altri cuori e va avanti. Mi hanno raccontato in questi giorni di un missionario espulso dalla Cina 30 o 40 anni fa. E l'anno scorso, mi pare, è ritornato in Cina come turista. Ed è andato in quel posto dove era parroco e ha trovato ancora dei cristiani che continuano a vivere da cristiani, continuano a catechizzare i loro figli, eccetera. C'è ancora una chiesa viva, anche se senza prete, anche se senza sacramento. Il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Il Padre è disponibile. Quando un discepolo di Gesù fa la volontà di Dio, vive per Lui, gli offre la vita, porta Spirito Santo, allora quel discepolo può chiedere qualunque cosa al Padre e il Padre ne rimane intenerito e non può dirgli no, perché quel discepolo ormai è tutto immedesimato col Figlio unigenito e il Padre concede volentieri le cose che il discepolo chiede, le concede volentieri, perché così il discepolo ha garanzia che l'opera che lui compie è di Dio. Così il discepolo è assicurato nel suo cuore che quello che lui fa viene dal Padre, è opera di Dio. Tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo concede. E questo brano termina ancora con le stesse parole con cui è iniziato. Questo vi comando, amatevi gli uni gli altri. Altrimenti non succede tutto il resto. Amatevi diventate segno dell'amore del Padre per i vostri fratelli. Date agli uomini, date ai fratelli il segno di Dio, che è l'amore. Date agli uomini quello che Dio dà, che è l'amore. E in questo amarsi di uni gli altri si raggiunge la nostra immedesimazione in Dio. Diventiamo non solo strumento, ma proprio di più parte di Dio che ama gli uomini, che dà agli uomini beni materiali e beni spirituali. Dà agli uomini beni materiali perché abbiano fiducia nel ricevere i beni spirituali. L'amore più grande del Padre per gli uomini è stato quando ha dato il suo Figlio. Quindi l'amore più grande che noi potremmo dare agli uomini, quale sarà? Dare il Figlio di Dio agli uomini. Ma dare il Figlio di Dio agli uomini non vuol dire solo predicare Gesù. Dare il Figlio di Dio agli uomini vuol dire dare la nostra vita immedesimata nel Figlio di Dio. Offrire al mondo una vita che è diventata un tutt'uno con Gesù. Dare una vita, la nostra vita, diventata membro del corpo di Cristo. E si potrebbe andare avanti ancora, ma penso che lo Spirito Santo vi illuminerà nel vedere come la nostra vita può diventare sempre di più, più profondamente, più concretamente membro del corpo di Cristo, e allora è un dono grandissimo, un dono di Dio, manifestazione dell'amore del Padre agli uomini, segno dell'amore di Dio per i fratelli. E non c'è amore più bello di questo. Allora comprendiamo come proprio amare i fratelli sia dare ai fratelli Gesù, dare ai fratelli la nostra vita immedesimata con Gesù, dare la vita per i fratelli. Anche oggi nel silenzio rileggete adagio il brano, fermatevi sulle singole frasi, masticatene qualcuna a lungo. Fermatevi con quella parola, io ho scelto voi, e ringraziate, e offritevi ancora di più, perché il Signore possa adoperarvi come strumenti del suo amore eterno. Benediciamo il Signore.
Benediciamo il Signore.